Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
La caccia agli immigrati, il terrore, le violenze. In queste settimane la città di Minneapolis è diventata il centro di una forte mobilitazione civile contro le azioni dell'Agenzia per l'immigrazione e le dogane degli Stati Uniti, l'ICE, che con i suoi raid ha gettato la città in un vortice di violenza senza precedenti. Anche chiese e comunità di fede si sono mobilitate in prima linea. Ma che cosa sta accadendo in queste comunità? Buongiorno a tutte e tutti voi, buona domenica da Chiara Gerosa.
Vi saluta cordialmente anche Luisa Nitti. Sì, in queste settimane alcune comunità religiose, sulla base delle proprie convinzioni di fede, prendono parte alla resistenza civile in atto a Minneapolis. Ascolteremo fra un momento il servizio della collega Gael Curtens.
A seguire parleremo del film Soul in Transit, Anime in Transito. Racconta la persecuzione dei cristiani in Iraq tra il 2013 e il 2017, collegandola al genocidio del 1915 e alle violenze che ancora oggi colpiscono le minoranze religiose in Medio Oriente.
Ama il tuo prossimo è il titolo dell'approfondimento sulla situazione degli Stati Uniti. La collega Gael Curtens ha messo sotto la lente la Minneapolis di queste ultime settimane e lo ha fatto in una prospettiva religiosa.
We're raising our voices and resisting tyranny and authoritarianism.
Alziamo le nostre voci in segno di resistenza contro l'autoritarismo. Siamo all'aeroporto per chiedere alle compagnie aeree che qui nel Minnesota deportano gli immigrati di interrompere ogni contatto con ICE, fuori dal nostro stato, fuori dalla nostra città.
Il giovane ministro di culto, barba scura, lunga stola azzurra, cappello e guanti, nello stesso momento in cui spiega le motivazioni della sua protesta, viene ammanettato e portato via dagli agenti della polizia aeroportuale. Come lui, lo scorso 23 gennaio all'aeroporto di Minneapolis, nel Minnesota, sono stati arrestati un centinaio tra sacerdoti, pastori e pastore e leader religiosi di altre comunità. Comunità di fede, mentre inginocchiati pregavano e cantavano, sfidando le temperature polari di quel Day of Truth and Freedom, una giornata di mobilitazione per la verità e la libertà promossa dalla società civile contro l'operato dell'ICE, l'Agenzia per l'immigrazione e le dogane. Avevano scelto l'aeroporto come luogo emblematico dell'espulsione silenziosa di uomini, donne e famiglie. Erano arrivati con il loro clergyman, le loro stole colorate, i loro inni e le loro preghiere sono stati portati via in manette. Le immagini di quegli arresti hanno fatto il giro del mondo. Per molti partecipanti l'arresto non è stato un incidente, bensì una scelta consapevole vissuta come atto di testimonianza evangelica, a guidarli una teologia dell'accoglienza dello straniero, non una posizione politica ma un imperativo morale. La contrapposizione con l'amministrazione Trump non riguarda soltanto le modalità operative, ma riflette una diversa concezione della dignità umana e dello Stato di diritto. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembrerebbe aver frenato su quello che può essere definito un vero e proprio assalto autoritario su Minneapolis. Noi oggi vogliamo fare un salto indietro di una decina di giorni per guardare a cosa si è mosso sul piano religioso. Oh, Venerdì 23 gennaio a Minneapolis, in risposta all'uccisione di René Nicole Good da parte di un agente dell'ICE, in 70.000 hanno manifestato in occasione di quel Day of Truth and Freedom, ma a guidare simbolicamente la protesta sono stati più di 700 leader religiosi, molti dei quali arrivati da altri stati, tutti insieme per dire no alla linea dura dell'amministrazione Trump in materia di immigrazione. Presente quel giorno anche Marianne Buddy, la vescova episcopale titolare della diocesi di Washington D.C., entrata nella storia per il monito con cui un anno fa spiazzò Donald Trump appena insediato alla Casa Bianca.
In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now.
Nel nome del nostro Dio le chiedo di avere misericordia delle persone nel nostro paese che ora sono spaventate. Gli aveva detto con voce soave dall'alto del suo pulpito, aggiungendo: le chiedo di avere misericordia, signor Presidente, verso i figli che nelle nostre comunità temono l'espulsione dei loro genitori. E le chiedo di aiutare coloro che fuggono da guerre e persecuzioni a trovare accoglienza e compassione qui da noi. Il nostro Dio ci insegna che dobbiamo essere misericordiosi verso lo straniero, perché tutti noi un tempo eravamo stranieri in questa terra.
Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land.
A Minneapolis la vescova Marianne Buddy non poteva mancare. In quella città ci ha vissuto per 18 anni, ci ha cresciuto i figli, ci ha svolto i primi anni del suo ministero pastorale. È venuta da Washington per portare la sua solidarietà alla città, finita in un vortice di violenza senza precedenti. La mattina del 22 gennaio, insieme ad altri leader religiosi di spicco, è intervenuta nella sinagoga di Minneapolis.
Across the country, we see you. We will tell your story and we will follow your example of love, decency and courage. Together, we will bring this nightmare to an end. It is for this moment that we are here.
Noi vi vediamo, ha detto, racconteremo la vostra storia e seguiremo il vostro esempio di amore, di rispetto per i valori umani e di coraggio. Insieme porremo fine a quest'incubo. È per questo che siamo qui, ha detto Marianne Buddy.
This is for our neighbors who are locked inside.
Together we will abolish us.
Together.
This is for our neighbors who are locked inside. Together we will abolish ICE.
Non a caso il precetto evangelico del love thy neighbor, come si dice in inglese, ama il prossimo tuo, ha fatto da basso continuo nei giorni delle proteste. Quel precetto evangelico è stato vissuto concretamente in numerose comunità a sostegno di chi aveva paura di uscire di casa solo perché non bianco. Tra le chiese in prima linea anche quella multiculturale e bilingue Dios habla hoy, Dio parla oggi. Con l'aiuto di numerosi volontari per settimane ha garantito cibo e medicinali a diverse centinaia di immigrati nel quartiere. Leader della congregazione è il pastore Sergio Amezcua.
But most of people that are scared, we don't ask whether they are legal or not. We're helping people from all backgrounds. Muslims, atheists, Christians, from all over the place. This is because of ISIS terrorizing our community.
La maggior parte di queste persone ha paura, ma noi non chiediamo se sono in regola oppure no. Aiutiamo tutti, a prescindere dal loro background, che siano musulmani, atei, cristiani o quant'altro. Lo facciamo perché l'ICE sta terrorizzando la nostra comunità, ha dichiarato il pastore Amezcua alla CNN. La sua congregazione è prevalentemente ispanica. In tempi normali, in genere, partecipano ai culti circa 500 persone. Attualmente la domenica si fanno vivi non più di un'ottantina di membri di chiesa.
This is for our people who are locked inside. Together we will.
La marcia di protesta del 23 gennaio è culminata in un grande raduno in uno stadio coperto. Qui molti leader religiosi si sono ritrovati insieme alla società civile per partecipare ad un momento di riflessione e preghiera, di resistenza e resilienza. Ascoltiamo l'intervento della rabbina Arielle Kach Rosenberg della sinagoga Shir Tikvah, una comunità ebraica inclusiva di Minneapolis.
I want to lift up the names of two neighbors, Victor Manuel Diaz.
Voglio commemorare i nomi di due nostri concittadini. Victor Manuel Diaz, rapito dal suo luogo di lavoro in Minnesota il 6 gennaio, è morto in Texas il 14 gennaio, mentre era sotto la custodia dell'ICE. E voglio commemorare Renee Good, poeta queer, moglie e madre uccisa dall'ICE a South Minneapolis il 7 gennaio, mentre assisteva a un rapimento nel suo quartiere. Che il loro ricordo sia di benedizione, che le loro famiglie trovino conforto e siano circondate dall'amore.
May their families be comforted and surrounded in love.
Il giorno successivo, l'infermiere Alex Pretty, 37 anni, è stato ucciso dalla Border Patrol, la polizia di frontiera presente nella città, a sostegno degli agenti federali dell'ICE. La due giorni interreligiosa di contrasto all'AIS è stata convocata da una realtà locale che a Minneapolis esiste da molto tempo, la Multi-Faith Anti-Racism Change and Healing Coalition, cioè la coalizione interreligiosa antirazzista per il cambiamento e la guarigione. Centinaia di leader religiosi provenienti da tutto il paese, cristiani, buddisti, ebrei, musulmani e americani nativi, giovedì 22 gennaio hanno partecipato nella chiesa presbiteriana di Westminster a seminari di formazione alla resistenza non violenta. Tra i workshop anche uno per imparare ad osservare e documentare gli agenti dell'ICE. Dopo la teoria, la pratica, armati di fischietto e di smartphone, divisi in piccoli gruppi, hanno presidiato le strade della città. Tra loro il pastore Dan Brockway della Chiesa Battista di Brockport, nello stato di New York, al confine con il Canada. Di ritorno da Minneapolis, ecco cosa ha raccontato su Facebook ai suoi parrocchiani non appena aveva appreso dell'uccisione di Alex Pretty.
They murdered him. He was murdered by a gang of lawless masked thugs.
L'hanno assassinato. È stato assassinato da una banda di criminali a volto coperto sprezzanti della legge. Ciò che mi colpisce così profondamente, al di là dell'aspetto umano della situazione, è che un altro amato figlio di Dio, creato a immagine di Dio, è stato ucciso senza motivo dal nostro governo. Mi colpisce in modo particolare anche perché, come sapete, ero a Minneapolis. Sono ripartito ieri sera. Sono arrivato a casa sano e salvo poco prima dell'ora di cena. Ma potevo essere io. Poteva essere uno qualunque dei membri del clero giunti a centinaia da tutto il paese. O una persona qualsiasi in strada in quel momento. Ero in un quartiere poco distante da dove è stato ucciso. Ero lì come osservatore e facevo la stessa cosa che stava facendo Alex Pretty, cioè stare lì, soffiare nel fischietto e cercare di avvisare la gente che l'ICE era in azione. C'erano agenti dell'ICE vicini a me, quasi quanto erano vicini a lui. Avrebbe potuto essere chiunque di noi.
Le iniziative di natura religiosa contro l'ICE non si sono fermate. Domenica scorsa, 25 gennaio, più di 8.000 persone si sono riunite online per una preghiera contro la violenza promossa dalla rete Faith in Action, Fede in Azione. Tra i partecipanti anche il cardinale Joseph Tobin, arcivescovo di Newark, nello stato del New Jersey, uno dei più prominenti leader cattolici degli Stati Uniti. A più riprese si era espresso contro le politiche di Trump.
If we are serious about putting our faith in action, we need to say no. How do we say no?
Se vogliamo davvero mettere in pratica la nostra fede, allora dobbiamo dire no. Ma come facciamo a dire di no? Siamo in lacrime per un paese che considera legale il massacro di manifestanti o il rapimento di un bambino di 5 anni. Come dire no alla violenza? Il grande maestro Martin Luther King diceva: l'odio non può scacciare l'odio, solo l'amore può farlo.
La critica esplicita nei confronti dell'agenzia federale ICE non è condivisa da tutte le chiese degli Stati Uniti, anzi, la polarizzazione, non solo nella società, ma anche in ambito religioso, è sempre più marcata. Come interpretare la resistenza religiosa messa in campo a Minneapolis? Lo abbiamo chiesto al politologo Paolo Naso, profondo conoscitore del rapporto tra politica e comunità di fede negli Stati Uniti.
Indubbiamente la presidenza Trump sta creando uno scontro sempre più virulento tra il cosiddetto popolo MAGA e la popolazione di orientamento liberale, quella più legata ai temi dei diritti civili. Ecco, questa divisione tra due Americhe si evidenzia anche nelle chiese, da una parte quelle del nazionalismo cristiano, quindi sono i movimenti fondamentalisti poi largamente confluiti nella destra religiosa, ma che oggi hanno un riconoscimento politico e soprattutto una capacità di influenza sulla Casa Bianca, e dall'altra parte ci sono le chiese mainline, quelle classiche della storia religiosa americana. Questo mondo ecumenico, che comprende anche ovviamente la Chiesa Cattolica, oggi è molto presente nella scena pubblica perché denuncia una sorta di imbarbarimento del confronto, una violenza endemica, denuncia anche una sorta di decadenza morale nello stile delle iniziative di governo. Ecco, Minneapolis è diventata l'icona di tutto questo, l'icona di un cattivo governo, di una brutta politica fatta di violenza, fatta di odio, fatta di scontro.
In tema di resistenza, le chiese negli Stati Uniti hanno una certa tradizione. Basti pensare alla lotta per i diritti civili degli afroamericani. Oggi, di che tipo di resistenza stiamo parlando? E soprattutto, c'è qualche possibilità che questa linea possa diventare maggioritaria?
Quello che abbiamo visto ci ha molto ricordato le mobilitazioni ai tempi di Martin Luther King per la difesa dei diritti civili degli afroamericani. Si è creato lo stesso fronte delle coscienze. Soprattutto abbiamo visto delle chiese che sono scese in piazza, sono uscite dai loro recinti, dai loro cortili, per entrare con forza nel dibattito pubblico sul tema del diritto dei migranti. Ecco, questo ci ricorda vecchi personaggi anche un po' mitici, come per esempio il rabbino Heschel, uno di quelli che maggiormente seguì King nelle sue marce non violente, il quale diceva: quando io marcio, faccio le mie marce per difendere i diritti, non sto camminando, sto pregando. Ecco, abbiamo visto in questi giorni questa chiesa che protesta e che prega anche con la mobilitazione pubblica. È maggioritaria? No, non è maggioritaria. Ancora si tratta di quote di cristianesimo minoritario. Eppure la storia già in passato ci ha mostrato che delle minoranze, se ben orientate, se capaci di una forte e autorevole leadership, riescono a cambiare le cose, possono trasformarsi in maggioranze, ed è esattamente il percorso che noi cercheremo di osservare e vedere nei prossimi mesi.
Negli ultimi decenni in Medio Oriente le comunità cristiane sono state colpite da persecuzioni, violenze e migrazioni forzate che hanno ridotto drasticamente la loro presenza storica in paesi come Iraq e Siria.
Con l'ascesa dell'ISIS, migliaia di persone sono state costrette a fuggire, lasciando case, chiese e intere città. Il servizio che segue, che hai preparato tu, Chiara, ci accompagna dentro questa storia, tra memoria, testimonianze e responsabilità del ricordare.
I believe this the millions who was brutally killed never left.
Credo che i milioni di persone che sono state brutalmente uccise non se ne siano mai andate. Le loro anime sono ancora qui, non hanno mai lasciato la terra.
Soul in Transit, Anime in Transito, non è solo un documentario, ma un viaggio nella memoria, nel dolore e nella responsabilità di ricordare. Il film della regista Aida Schlepfer-Alassani, proiettato la scorsa settimana a Lugano, racconta la persecuzione dei cristiani in Iraq avvenuta fra il 2013 e il 2017 ad opera dell'ISIS. Seguendo un tragico fil rouge, questo dramma viene collegato al genocidio del 1915, una pagina di storia ancora poco conosciuta e anche a fatti che avvengono tutt'oggi. Abbiamo incontrato la regista per capire meglio quel pezzo di storia e anche come mai lei, da musulmana, abbia deciso di occuparsi del destino dei cristiani.
Indeed, the title is really deep with this film.
In effetti, il titolo di questo film, Anime in transito, è davvero profondo, perché dà voce all'idea che le loro anime siano ancora presenti, vicine a ciò che accade oggi. Non se ne sono mai andate e stanno osservando ciò che accade ai loro figli e nipoti.
And they was watching what's going on with them, children, grandchildren.
Nel 1915, durante la Prima Guerra Mondiale nell'allora Impero Ottomano, decine di migliaia di cristiani aramei, siriaci, assiri e caldei furono vittime di massacri e deportazioni in una serie di eventi violenti noti come Seifo, che significa spada nella lingua siriaca. In quell'anno molte comunità furono decimate. Le stime parlano di centinaia di migliaia di vittime solo tra gli aramaici appartenenti a diverse confessioni tra il 1914 e il 1920, accanto al parallelo genocidio degli armeni e ai massacri di centinaia di migliaia di greci nello stesso periodo. Questa persecuzione alimentò poi un lungo esodo e dispersione delle comunità cristiane da quella che un tempo era una parte significativa della popolazione della Mesopotamia, lungo i fiumi Tigri ed Eufrate tra l'attuale Turchia sudorientale, Siria ed Iraq, segnando profondamente l'identità di questi popoli. La regista è nata a Baghdad da madre libanese e padre iracheno e ha trascorso la sua infanzia tra i paesi di origine dei suoi genitori. Un titolo, quello del film, che parla di anime in transito, dunque, anime delle vittime, ma anche, come emerge dal film, dell'autrice stessa, che intraprende questo viaggio sapendo di esporsi a un rischio reale.
Yes, and my soul is also here, yes.
Sì, ammetto che anche la mia anima è un po' rimasta lì. Avevo molta paura però. Quando sono partita per questo viaggio, come dico anche nel film, sapevo che avrei potuto non tornare. Ho fatto testamento. Ma per me la vita di queste persone era importante. Volevo mettermi a disposizione per documentare, nonostante il rischio reale di essere uccisa, la vita di altre persone che sapevo sarebbero state eliminate. Non è stato facile, perché anch'io vivevo situazioni simili e sapevo che cosa stavano provando. La mia anima era strettamente legata alle loro.
Yes, my soul was actually connected to them.
Un viaggio quindi che non è stato solo fisico ma profondamente interiore, segnato dalla paura e dalla consapevolezza di condividere, almeno in parte, l'esperienza delle persone incontrate. Aida, lei è musulmana eppure ha scelto di raccontare la storia di una minoranza cristiana perseguitata, mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Da dove nasce questa urgenza?
Da quando ho iniziato a fare cinema, la paura è sempre stata sullo sfondo, perché ho scelto di dedicarmi a film sui diritti umani. Per me era fondamentale raccontare ciò che una parte dell'umanità vive. Dare voce a storie spesso invisibili. E mentre osservavo i diversi scenari che raccontavo, lo sguardo tornava inevitabilmente alla mia terra natale, l'Iraq. E sapevo benissimo cosa stava accadendo. I cristiani venivano trattati molto male, venivano sfollati, costretti a fuggire, derubati di tutto.
Una scelta che nasce dall'osservazione diretta, ma anche da una visione molto chiara dell'essere umano che va oltre le appartenenze religiose, se capisco bene.
Io sono musulmana e vengo da una famiglia che mi ha educata all'amore. Ho frequentato anche scuole cristiane e, crescendo, non ho mai sentito una distanza reale tra credenti e non credenti o tra religioni diverse. Quando sono con i cristiani, non mi sento estranea, mi sento a casa, tra persone che condividono gli stessi valori.
Il film è costruito quasi interamente attraverso testimonianze dirette, una scelta precisa che ha a che fare anche con le difficoltà nel cercare tracce documentarie. Ci sono infatti ancora paesi che non lasciano entrare gli storici e i giornalisti negli archivi. Vediamo quindi immagini molto cruente di persone lasciate senza sepoltura al bordo delle strade o testimonianze orali filmate dei sopravvissuti che in tarda età hanno finalmente potuto raccontare il loro vissuto. Insomma, lei ha fatto queste scelte anche per la necessità di lasciare prove.
Actually, documentary, you document their reality.
Un documentario racconta la realtà attraverso le testimonianze. Un film con attori, invece, lascia sempre spazio al dubbio. Si può dire che non è vero. Io ho scelto il documentario per questo, così come ho fatto con il film precedente, Noon, per lasciare delle prove, perché un giorno, fra 500 anni magari, potrebbero dire che non c'erano cristiani a Mosul. Il documentario è più rilevante ed è una prova. Così magari tra 100 anni nessuno potrà dire che non è mai successo nulla di tutto ciò. Ecco perché bisogna documentare e archiviare questo film.
So you have to document and I'm going to archive this film.
Un film pensato come traccia che resta anche oltre chi l'ha realizzato.
I'm going to archive this film.
Ho intenzione di archiviare questo film in un archivio molto importante come quello svizzero. In realtà avevo già archiviato tutto prima di ripartire, nel caso succedesse qualcosa, perché quando ho lasciato l'Iraq non sapevo se sarei sopravvissuta abbastanza a lungo per portare alla luce la verità.
Questa preoccupazione è giustificata. Un secolo dopo il genocidio avvenuto durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, tra il 2013 e il 2019, con l'ascesa dello Stato Islamico in Iraq e Siria, centinaia di migliaia di cristiani furono nuovamente perseguitati, costretti all'esodo, privati di case, chiese e mezzi di sostentamento, vittime di violenza brutale, rapimenti e tentativi di cancellazione culturale. Organismi internazionali e governi occidentali hanno riconosciuto questa persecuzione sistematica come una forma grave di genocidio e pulizia etnica nei confronti delle minoranze religiose. E oggi in Siria queste difficoltà sono tornate d'attualità con minoranze che sono di nuovo prese di mira. Soul in Transit mette continuamente in dialogo passato e presente. Le immagini del genocidio del 1915 e quelle dell'Iraq del 2013-2017 sembrano parlare la stessa lingua.
This is nothing is changing. It was black and white and now it's color.
Non è cambiato nulla. Prima era in bianco e nero. Ora è a colori, ma la storia è la stessa e si ripete. Se mettessimo una accanto all'altra le voci del 1915 e quelle dell'Iraq del 2014 e di oggi, ci accorgeremmo che raccontano la stessa tragedia.
Un racconto che non si chiude nel passato, ma interpella direttamente chi guarda. Soul in Transit è un film che chiede di ascoltare, di ricordare, di farsi carico di una memoria che non appartiene solo a chi l'ha vissuta, perché, come ci ricorda la sua regista, alcune storie e alcune anime non se ne sono mai andate e interi popoli non possono essere dimenticati.
Prima di chiudere questa puntata, segnaliamo che mercoledì prossimo, il 4 febbraio, si tiene a Lugano lo studio biblico ecumenico sul tema La spiritualità della gioia. Intervento di Don Italo Molinaro, mercoledì alle ore 20:15 presso la Chiesa Battista di Lugano in via Dufour 13.
E Chiese in diretta torna tra una settimana. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi della Rete 1. Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti, buona domenica.